Storie Libere presenta.
Nel corso delle precedenti puntate di questo podcast abbiamo analizzato la chiesa di Francesco, vedendo dall'interno quali sono stati gli atti messi in campo per contrastare la corruzione, per invertire la tendenza nelle finanze vaticane e nella modalità degli investimenti della Santa Sede. In questo panorama ovviamente ha fatto da sfondo e da argomento centrale il processo e le indagini intorno all'acquisizione del Palazzo di Londra in Sloane Avenue. Abbiamo anche lì tracciato a matita i lineamenti di un'inchiesta e di un modus operandi in modo investigativo che non lasciano spazio a dubbi, ovvero questa inchiesta è uno spartiacque importantissimo all'interno della storia della Chiesa. Inchiesta giudiziaria che sta volgendo al termine proprio in questi giorni, dopo 3 anni di lavoro da parte degli inquirenti, una notevole mole di documentazione economica ancora da analizzare. Una voragine prodotta, quella dei 400 milioni di euro, che lentamente sta venendo alla luce in tutti quanti i suoi rivoli, in tutti quanti i suoi mezzi di destinazione. Ma come sosteneva appunto il giudice Giovanni Falcone, per comprendere la natura di un sistema corruttivo occorre seguire il denaro, follow the money. Di solito lo schema di una corruzione, di un meccanismo corruttivo, non è nient'altro che la premessa per qualcosa di più profondo. Quello che in qualche modo i giudici, gli investigatori e i giornalisti riescono a intravedere non è che la punta di un iceberg e di un sistema radicato. Dovete immaginare che la corruzione è un'abitudine, è un modo di pensare, è un modo di vedere. Partendo dall'arresto di Gianluigi Torsi, broker molisano, subentrato nell'ultimo tratto della compravendita del Palazzo di Londra, in questo episodio vi racconterò come i soldi possono prendere non solo strade infinite, ma trasformarsi anche in una barca. La barca di Pietro è la barca di San Pietro, è la barca di Pietro e Paolo, che erano due pescatori e che lasciarono la propria professione per diventare pescatori di uomini. Ecco, la barca di Gianluigi Torsi è molto differente da quella di Pietro e di Paolo. La corruzione è un mostro, un demone contro cui Papa Francesco si è schierato più volte, e vedremo anche quali sono i provvedimenti motu proprio di Papa Francesco in merito alla giustizia per mettere fine ad un mercato delle vacche che durava da troppi anni. Buon ascolto. Amen è un podcast e anche un diario di bordo di un viaggio dentro lo stato più piccolo del mondo, dove la fede e la ragione spesso sono andate nella medesima direzione, quella degli interessi. Ma Amen è anche il racconto del cambiamento, della rivoluzione e della più grossa inchiesta della storia recente della Chiesa, che ha portato alle dimissioni del cardinale Angelo Maria Becciu, mettendo in evidenza la rete di alleanze, complicità e corruzione intorno alle casse vaticane. Amen è nomi e cognomi, società, speculazioni immobiliari, finanzieri senza remore, l'eterna lotta tra bene e male, tra incoerenza e virtù. Amen è questo. Io sono Massimiliano Coccia e questo è Amen, un podcast di Storie Libere FM. In questi giorni in Vaticano si stanno consumando le ultime battute dell'inchiesta giudiziaria più complessa della storia recente del Vaticano. Un'inchiesta partita dalla depredazione dell'obolo di San Pietro e addirittura del conto personale di Papa Francesco, per arrivare ad acquisire il famigerato palazzo del Civico 60 di Sloane Avenue a Londra, che è giunta col passare dei mesi a far emergere tutte le contraddizioni che alimentavano la gestione della macchina economica della Chiesa prima dell'avvento di Papa Francesco. 3 anni di inchiesta che, come una goccia cinese, hanno scavato in profondità nelle pieghe dei conti offshore, degli investimenti regolari. Un'inchiesta che è diventata il simbolo della lotta contro la corruzione di Bergoglio, che oltre ai vari magisteri spirituali ha raccolto il testimone di Benedetto XVI per rifondare la credibilità dispersa dell'immagine civile dello Stato Vaticano. Una gincana di indizi, di conti cifrati, una sequela di società, nomi, numeri, anche da capogiro, portati alla luce con meticolosità dei promotori di giustizia Alessandro Didi e Gian Piero Milano, che ha coinvolto anche numerosi paesi, tra cui l'Italia, la Svizzera, il Regno Unito, Lussemburgo, Malta e diverse procure della Repubblica, che proprio in questi giorni hanno richiesto alla Gendarmeria Vaticana gli atti dell'inchiesta e delle rogatorie per dipanare altri dubbi relativi ad altri processi e scandali finanziari in corso riguardanti numerosi istituti bancari italiani. Così l'attività investigativa vaticana si incrocerà e sarà utile alle procure di Siena per il caso del Monte dei Paschi, a Bari e Milano per le indagini sul crack della Banca Popolare di Bari e quella di Vicenza, alla Procura di Genova per la scalata alla Banca Carige. Tutti quanti fatti apparentemente scollegati, ma che ritrovano la stessa identica matrice e gli stessi e identici protagonisti, i cosiddetti gemelli diversi di questa operazione intorno al Palazzo di Londra, ovvero Raffaele Mincione e Gianluigi Torsi. Quest'ultimo, tratto in arresto a Londra lo scorso 11 maggio, è in attesa di essere estradato su richiesta della Procura di Roma, proprio per l'inchiesta relativa alla compravendita del Palazzo Vaticano per false fatturazioni ed autoriciclaggio. Raffaele Mincione è un finanziere di Pomezia, Gianluigi Torsi è un finanziere broker di Campobasso, della provincia di un piccolo paese gualdalfiera. Posture diverse, stili antitetici, però sono uniti dalla passione per le operazioni rischiose, muovendo soldi di enti e fondi creati ad hoc, una sorta di gioco delle tre carte, in cui il nero vince sempre e il rosso perde continuamente, e ad andare in rosso generalmente sono sempre i conti degli investitori, di coloro che affidano i soldi a Mincione e in questo caso anche a Torsi, come nel caso del Vaticano. Fingono di non conoscersi, ma fanno affari insieme, come racconta una sentenza dell'alta corte inglese che ha condannato Gianluigi Torsi al pagamento di 10 milioni di sterline alla compagnia assicurativa italiana Net Insurance, che ha contestato l'appropriazione indebita di quote azionarie per 26 milioni di euro. Secondo la sentenza, Gianluigi Torsi ha utilizzato le quote di Net Insurance con la sua società Sunset Financial Ltd, con sede a Malta, per rifornire una linea di credito alla società POP 12 di Raffaele Mincione, con sede in Lussemburgo, che ha utilizzato questi fondi, dati in prestito da Torsi, per la scalata nel 2018 a Banca Carige. Questo è un esempio dei tanti affari fatti con i soldi altrui e alle volte mai restituiti. Il broker molisano, amministratore delegato di svariate società di diritto inglese e lussemburghese, attive in tantissimi campi e utili per operazioni di natura speculativa in ambiti completamente differenti, dalle comunicazioni al food, passando per l'arte e arrivando agli investimenti immobiliari, ha la sua natura economica intorno ad un giro di affari vorticoso, di cui le intercettazioni, i messaggi, le mail che sono agli atti della Procura di Roma riescono a ricostruire un 20-30% della mole di attività e rapporti che lo stesso Torsi ha intessuto nel corso degli anni. Neanche troppi, a dire il vero, con ambienti della politica e della finanza. Basti pensare che per un libro edito da Guerini e Associati proprio sull'emergenza Covid si è avvalso della prefazione dell'ex ministro degli esteri Franco Frattini. Una vera e propria giungla, quindi, di sigle e di interessi, dove Torsi ha fatto planare una serie di proventi, di quella che, secondo i promotori di giustizia vaticani, è stata una vera e propria estorsione ai danni della Santa Sede, ma durata con la complicità dell'ufficio dell'ex sostituto agli affari generali Angelo Becciu, vero dominus e sempre a conoscenza di tutti gli affari, delle clientele e delle reti non sempre ortodosse che nel corso degli anni si sono snodate dal suo ufficio verso i settori più disparati. Torsi c'è da dire che nella cronologia criminale della spoliazione del Palazzo di Londra arriva come ultimo della lista, introdotto da un altro personaggio molto particolare, Giuseppe Milanese, presidente e fondatore della cooperativa OSA, una cooperativa che si occupa di servizi socioassistenziali in ambito sanitario. Giuseppe Milanese entra all'interno della cerchia, della, segreteria di Stato e propone come risolutore dell'acquisizione del palazzo londinese Gianluigi Torsi, che a sua volta gli viene presentato per l'acquisizione di alcuni crediti sanitari con la sua società. Ma badate bene, Giuseppe Milanese non si fiderà di Torsi e farà gestire i crediti della sua cooperativa ad un'altra società. Ma il vero playmaker del meccanismo corruttivo, secondo gli inquirenti vaticani, è un impiegato all'apparenza semplice che risponde al nome di Fabrizio Tirabassi, fedelissimo del cardinale Becciu, che diventerà anche consigliere di amministrazione della società Gut SA di Torsi, società incaricata di fare da veicolo per ricomprare il Palazzo di Londra. Fabrizio Tirabassi è indagato per peculato e truffa dalla magistratura vaticana e avrebbe incamerato nel corso degli anni di lavoro negli uffici vaticani un patrimonio complessivo di 14 milioni di euro. Facciamo attenzione, questi soldi ovviamente non provengono dal suo stipendio alle dipendenze della Santa Sede, ma da consulenze e ripartizioni legate agli affari trattati dal suo ufficio, che nel corso degli anni, come abbiamo raccontato, è diventata una vera e propria centrale di affari totalmente non rispondenti alla mission della Santa Sede. Una centrale operativa degli investimenti più disparati, come risulta dalle carte presenti all'interno del fascicolo dell'inchiesta e come documentato da Monsignor Alberto Perlasca, un altro componente della segreteria dell'ex cardinale Becciu, componente che ha deciso di collaborare con la giustizia vaticana, rivelando per intero il meccanismo di quell'ufficio e rivelando per intero anche le strutture ricattatorie che alimentavano la prosperità di questi affari. Ma c'è una peculiarità che emerge all'interno di questo ragionamento corruttivo. Ovvero che tutti quanti questi attori presenti intorno a questa grande torta se ne guardano bene da rivolgersi agli stessi investitori per fare affari in proprio. È l'esempio, sempre per ritornare alla figura di Giuseppe Milanese, di quello che avviene per quanto riguarda la cooperativa OSA. Giuseppe Milanese stipula con Fabrizio Tirabassi, ricordiamo impiegato dell'ufficio di Becciu, ed Enrico Crasso, che abbiamo incontrato nella puntata precedente, gestore della cassa degli affari generali della segreteria di Stato, un contratto di consulenza al fine di perfezionare la cessione dei propri crediti sanitari, come abbiamo detto, in un primo momento proprio alla Sunset di Torsi. La cooperativa OSA, inoltre, caso unico nel bilancio della segreteria di Stato, usufruirà di un prestito obbligazionario. Enrico Crasso, da gestore delle casse vaticane, dà il via libero all'investimento da parte della Santa Sede, ma contemporaneamente, in una corrispondenza emersa negli atti, sconsiglia vivamente di fare altrettanto a Monsignor Mauro Carlino, un altro impiegato dell'ufficio di Becciu, che vorrebbe investire nello stesso modo i propri denari. Crasso scrive una mail molto chiara in cui dice: si può fare un investimento pubblico, ma sconsiglio un investimento privato, come a dire, fin quando i soldi sono del Vaticano e non ce li rimettiamo noi di tasca nostra, va bene questa poca garanzia e affidabilità degli investitori, ma se dobbiamo rimetterci noi i soldi, facciamo veramente attenzione. Come abbiamo detto, la generosità nei confronti della cooperativa di Milanese non si ferma qui, perché la segreteria di Stato, sempre l'ufficio di Becciu, gli affari generali, finanzieranno con centinaia di migliaia di euro altre iniziative di natura socio-assistenziale e sanitaria, in modo totalmente discrezionale. Ovvero, non c'è scritto da nessuna parte che gli affari generali della Segreteria di Stato devono finanziare dei progetti sul territorio, ma lo fanno con Giuseppe Milanese. Un modus operandi dove la funzione pubblica di impiegati e gestori delle casse vaticane si intreccia in modo vorticoso con utilità private, un meccanismo di corruzione consolidato che porterà i protagonisti di questa vicenda a legarsi a doppio filo, a spalleggiarsi in un crescendo di intrecci, consulenze ed omissioni reciproche. Infatti, fino all'ultimo, Tirabassi ha incassato cospicue somme di denaro dallo stesso Torsi, che ricevette addirittura, come si risale da un'intercettazione telefonica, i complimenti di Raffaele Mincione per aver chiuso un'operazione che avrebbe permesso al gruppo di continuare il giro speculativo per altri mesi ancora. C'è da ricordare infatti che Raffaele Mincione fu il gestore iniziale dell'affare della Santa Sede, in cui sostanzialmente gli furono attribuiti 280 milioni di euro tramite Atena Capital, un fondo creato ad hoc per andare a rilevare questo palazzo a Londra, fondo che ha fatto immediatamente emergere delle preoccupazioni ad altri lati, ovviamente, del sistema economico del Vaticano, e ha fatto sorgere agli inquirenti una domanda molto semplice: ma se il Vaticano aveva in disposizione nei suoi conti la cifra compresa tra i 90 e i 100 milioni di euro, perché non si è provveduto immediatamente ad acquistare il Palazzo di Londra? Perché si è dovuto creare un fondo speculativo che ha creato un'enorme voragine? Perché lì dove è presente un fondo speculativo c'è la possibilità di far ricadere consulenze a pioggia e di alimentare su percentuale variabile un investimento che porterà altri investimenti. Ma già Luigi Torsi, che appunto viene portato nella parte finale di questo affare per festeggiare l'impresa, ovvero di essere riuscito nuovamente non solo a prendere parte nel tratto finale di questo affare e quindi garantire da il riacquisto del Palazzo di Londra, ma per aver emesso delle fatture di 15 milioni di euro senza tuttavia aver riportato nessun servizio nelle casse del Vaticano, per festeggiare l'impresa acquisterà con i proventi appunto delle false fatturazioni uno yacht battente bandiera maltese, che al momento, mentre parliamo, è parcheggiato nelle acque del porto della Valletta a Malta. È paradossale oggi immaginare che mentre la Chiesa di Papa Francesco si prodiga per il soccorso dei migranti nelle acque del Mediterraneo, qualcuno, lucrando alle spalle dei soldi delle offerte, abbia comprato una barca di lusso nella generale omertà. Nonostante le innumerevoli segnalazioni pervenute al cardinale Becciu dalla Gendarmeria Vaticana. Sono moltissimi i dispacci presenti agli atti in cui, soprattutto rispetto alla presenza di Raffaele Mincione, le autorità di pubblica sicurezza vaticana mettevano in allarme il cardinale dal fare affari con un determinato giro di persone. Allarmi sempre costantemente ignorati dal cardinale Becciu. Ma è proprio in questo terreno di cultura che è cresciuta e che ha prosperato nel corso del tempo agli affari generali quella che viene definita la modalità Becciu. Come abbiamo visto, sono tantissimi gli affari in ordine disperati, In questo contesto vanno collocati anche i favoritismi di cui la famiglia del cardinale Becciu ha usufruito nel corso di questi anni di dominio incontrastato nelle gerarchie vaticane, che secondo gli inquirenti descrivevano una modalità non in linea con i regolamenti della Santa Sede nella gestione dei fondi anche in favore di enti terzi, sempre di natura ecclesiastici, come ad esempio la diocesi di Ozieri, che, come abbiamo raccontato in precedenza, ha fatto da ponte per far giungere alla cooperativa Spes, gestita dal fratello Tonino Becciu, fratello del cardinale ovviamente, circa 800.000 euro di soldi della Conferenza Episcopale Italiana e della Segreteria di Stato. Di contatti e pubbliche utilità è invece la natura del progetto Birra Pollicina dell'altro fratello del cardinale Mario Becciu, docente di psicologia alla Pontificia Università Salesiana, che, come racconta il report sulle finalità del progetto Fabbrica della Birra, aveva intenzione di coinvolgere nella creazione di questa preziosa miscela di malto, oltre la Caritas di Roma per il co-marketing dell'operazione, l'ospedale Bambin Gesù per la realizzazione del progetto pilota sull'inserimento dei ragazzi con spettro autistico nella fabbricazione della birra, le abbazie per la produzione di birre di tipo abbaziale, i centri di formazione salesiana per la formazione professionale dei ragazzi. Si legge all'interno delle carte che fanno parte del progetto anche il figlio Francesco Maria Becciu e il cognato Francesco Colasanti. Il tutto, badate bene, finanziato nella fase iniziale dalla generosità di Anthony Moschito, tycoon angolano, amico del cardinale Becciu e di conseguenza amico anche di Mario. Amicizia e tengo famiglia ovviamente non sono reati. D'altronde la storia del nostro paese è piena di cognati, di fratelli che imbarazzano per la spregiudicatezza, ma tutti gli attori di questo progetto, ad esempio, vanno a toccare gli stessi ambiti trattati dalla magistratura in cui si muove l'inchiesta sugli affari generali della Segreteria di Stato. Anthony Moschito, ricorderete, è stato l'imprenditore che cercò di entrare in affari con il Vaticano, con il petrolio angolano, operazione che introdusse a sua volta Raffaele Mincione all'interno dei meccanismi economici della Segreteria di Stato. Fu dopo il fallimento di quella operazione che si decise appunto di puntare sull'immobile londinese. Quel metodo Becciu di cui il presule sardo non è l'ideatore, come avete potuto immaginare, insomma, queste modalità operative sono antiche come l'uomo, ma ha saputo ben collaudare intorno agli affari di Stato che diventano appunto affari di famiglia. La conclusione dell'inchiesta non dipanerà tuttavia tutte le domande intorno agli indotti economici dei protagonisti di questa vicenda, anche perché le autorità svizzere ancora non hanno liberato tutta la documentazione economica intorno ai conti correnti dei vari indagati e delle persone a loro legate e delle ramificazioni personali, documentazioni che potrebbero giungere anche durante il dibattimento. Anche questo aspetto è particolarmente curioso. La Chiesa non si è mai trovata a processare più di due o tre persone in contemporanea, neanche per i casi purtroppo drammatici di pedofilia o per gli altri casi di corruzione. E nel corso di questi giorni è in atto l'individuazione di una sala all'interno dei Musei Vaticani che diverrà la sorta di sala del maxi processo alla corruzione del Vaticano. Una sala che dovrà essere interamente allestita ex novo. Si stima che all'interno coloro che andranno a processo saranno 25-30 persone. Tantissimi avvocati, un personale giudiziario ovviamente incrementato, una novità per la Chiesa, per lo Stato più piccolo del mondo, che si troverà ad affrontare il processo più grande di sempre. Tuttavia, il panorama di corruttela emerso da questa inchiesta giudiziaria e dalle cronache degli ultimi mesi ha generato una serie di motu proprio, come abbiamo visto in apertura di Papa Francesco, che aveva già a novembre spostato la cassa della Segreteria di Stato sotto la giurisdizione dell'amministrazione apostolica. Per intenderci, non sarà più possibile per gli affari generali gestire la quantità e l'indotto economico che hanno gestito fino alla gestione del cardinale Becciu e alla conclusione di questo affare disastroso relativo al Palazzo di Londra. Un altro modo proprio riguarda la giustizia, perché il Papa Francesco ha abrogato la norma dell'ordinamento giudiziario vaticano per cui solamente la Cassazione, previo assenso dello stesso pontefice, poteva processare vescovi e cardinali nelle cause penali, e ha varato una nuova legge contro la corruzione che vedrà i dirigenti e gli amministrativi vaticani essere incensurati per adempiere ai propri ruoli e dovranno dichiarare di non avere condanne o indagini per terrorismo, riciclaggio ed evasione fiscali. Altresì, come recita la normativa, non potranno avere beni nei paradisi fiscali o investire in aziende che operano contro la dottrina della Chiesa.
Che sia concordia, questa pace a cui aspira ogni popolo e ogni persona umana e ogni famiglia.
Oltre i processi, che negli appropriati gradi di giudizio convalideranno o smentiranno le tesi dell'accusa, metteranno ancora più in evidenza forse quanto abbiamo scritto e raccontato, sembra tuttavia finito il tempo delle ombre nella Chiesa di Roma, che ha elevato qualche settimana fa agli altari il primo magistrato ucciso dalla mafia, Rosario Livatino, istituendo anche un gruppo di studio per la scomunica alle mafie.
Dopo tanti tempi di sofferenze, avete finalmente un diritto a vivere nella pace.
Un tema che viene da lontano, viene dai giorni della strage di Capaci, dall'uccisione di Paolo Borsellino, un tema che fu anticipato anche da Giovanni Paolo II in un drammatico ed evocativo discorso ad Agrigento presso la Valle dei Templi.
E questi che sono colpevoli di disturbare questa pace, questi che portano sulle loro coscienze tante vittime umane, devono capire che non si permette uccidere innocenti. Dio ha detto una volta: non uccidere. Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita.
Abbiamo parlato poco in questa puntata del vero oggetto dello scandalo, la barca di Gianluigi Torsi. Vedete, mi ha colpito la rappresentazione plastica della corruzione vista con il più antico vizio speculativo, ovvero il lusso, l'ostentazione. La barca di Gianluigi Torsi, ed è qui il messaggio rivoluzionario della Chiesa di Francesco, molto probabilmente non solcherà più i mari, rimarrà ancorata al porto della Valletta, sarà forse sequestrata per vedere di rientrare di quei capitali dispersi nelle sue operazioni, ma quella di Pietro e Paolo, la barca del Vaticano, nonostante le burrasche, continuerà il suo tragitto per l'alto mare aperto, senza né oro e né argento. Quello che avete ascoltato era Amen, un podcast scritto da me, Massimiliano Coccia, nato da un'inchiesta dell'Espresso fuori Mercanti dal Tempio e realizzato da Storie Libere FM. Post-produzione audio a cura di Antonio Mezzatra.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.